Grazie mille, buon pomeriggio a tutti, grazie per essere qui, sono contenta di parlarvi finalmente, insomma, di persona. Ringrazio il professore Stefano Prandi, ringrazio la professoressa Linda Bisello e la professoressa Carla Mazzarelli per avermi concesso questo spazio e tutti i collaboratori di Lugano e Mendrisio che hanno permesso praticamente la realizzazione dell'evento. Ecco, come ha anticipato il professor Prandi, il mio intervento si intitola Immagini viscerali, visioni interiori nel XVII secolo, i casi di anatomico il fuggite scizze dell'anatomia della sindrome di Barralis. Con questo proposito intendo porre in relazione due opere che sono state pubblicate, come ha appunto già anticipato il professore, nella biblioteca anatomica, ovvero la collezione digitale che oggi vi hanno presentato brillantemente Stefano Casati e Adele Pocci, e che mi interessa qui porre in dialogo e relazione attraverso la teorizzazione di una nuova categoria critica iconografica, che è quella delle immagini viscerali. Non esiste ancora effettivamente una teoria sul tema, ma mi piacerebbe oggi discuterne insieme. Le opere che intendo appunto studiare, porre come casi studio di questa categoria, sono da un lato l'anatomia della sindrome di Vittorio Amedeo Barralis, come anticipato dal titolo, e dall'altro un esemplare degli Anatomical Fugit Sheets, che è l'armonia astromedico-anatomica di Francesco Minniti, pubblicata nel 1690. Ecco, per definire la categoria delle immagini viscerali, ho pensato di partire dalla definizione del dizionario Treccani del termine viscerale. Ecco, si tratta di un aggettivo che si contraddistingue per la sua polisemia, è infatti una duplice accezione, dal lato un'accezione più letterale, ovvero in medicina delle viscere, che interessa uno o più visceri, quindi in generale per viscerale intendiamo tutto ciò che riguarda gli organi interni, oppure gli apparati responsabili della vita vegetativa, per esempio l'apparato circolatorio, respiratorio e digerente. La seconda accezione, ovvero quella più figurata, appunto simbolica, che attiene al la sfera dell'umano, quindi delle emozioni umane, vede come significato profondo, istintivo e nello stesso tempo irrazionale e acritico. Quindi, in che modo queste immagini si definiscono viscerali? Da un lato, appunto, in quanto definiscono il referente delle rappresentazioni, quindi il corpo rappresentato nella sua interiorità. Quindi, da un lato, si tratta di immagini che rappresentano l'anatomia umana interiore. Dall'altro, invece, sono immagini che hanno che provocano nel fruitore un forte coinvolgimento emotivo. Quindi, sono immagini che però provocano nel fruitore una embodied response, una reazione viscerale, che può essere una reazione di curiosità o di disgusto o addirittura anche di voyeurismo. Ecco, poi lo vedremo insieme. Mi pare che si attagli bene a questa categoria di immagini viscerali un genere dell'iconografia anatomica che Andrea Carlino ha studiato molto bene in Paper Bodies, un saggio pubblicato nel 1999, ma che ha visto poi successive integrazioni, come Anatomical Fugit Sheets, anche conosciuti come Broadsides o Broadsheets. Ecco, gli Anatomical Fugit Sheets in realtà sono gli antecedenti poi degli Anatomical Flapbooks, ovvero i Fugit Sheets sono dei fogli liberi di rappresentazioni anatomiche e vengono poi inseriti all'interno dei trattati e prendono il nome appunto di Flapbooks. Di che cosa si tratta? Si tratta di un genere che si diffonde sul mercato editoriale europeo nel 1538 più o meno, ovvero quando Erich Voiter pubblica delle incisioni dei protoparenti, ovvero di Adamo ed Eva, ne vedete qui una ristampa, dove la parte del torace, quindi la parte addominale, è in realtà realizzata attraverso una sovrapposizione di più lembi di carta, quindi una stratificazione di alette di carta che talvolta venivano anche rafforzate con materiale membranaceo, che permettono attraverso questo gesto dello sfogliare di studiare i rudimenti anatomici del corpo umano. Quindi, appunto, attraverso il sollevamento di vari lembi di carta raggiungiamo lo scheletro. Ecco. Effettivamente, fin dalle origini dell'iconografia anatomica, ci si era resi conto che rappresentare la complessità del corpo su una superficie bidimensionale non era sufficiente, non bastava. Già, infatti, quello che noi consideriamo il padre dell'iconografia anatomica, ovvero Andrea Vesalio, per ovviare al problema ai limiti della rappresentazione in 2D, decide di inserire all'interno della sua opera più celebre, Il domani corporis fabrica, e poi nell'epitome del 1543, delle immagini che sono, potremmo quasi chiamarle interattive, o meglio, sono delle tavole in cui attorniano la figura gli organi interni. Sono degli organi che possono essere, che anzi l'autore invita a ritagliare, a sovrapporre e a incollare su un manichino. Qui vedete effettivamente la realizzazione di questo manichino di carta, una vera e propria scultura di carta, in un esemplare conservato alla Cambridge University e probabilmente colorato nel 1700. È un esemplare interessantissimo. Se vedete, ecco qui nell'immagine zoomata, si vede anche al di sotto di questa lettera è stato apposto altro materiale cartaceo, probabilmente tratto da un testo di legge francese del 700. Quindi vedete come non si fruisse più l'immagine soltanto attraverso la vista, quindi il senso dell'observatio, ma addirittura si costruisse l'immagine. Quindi esperire l'immagine in questo modo, non soltanto attraverso la visualità, ma addirittura attraverso un'esperienza che è addirittura manuale, tattile, porta il lettore a un nuovo piano, cioè a raggiungere un nuovo livello di conoscenza. Una conoscenza che è stata definita sempre da Carlino, ma anche da Tisbe Gesler, scusate, che in Flesh and Bones ha scritto Interior Visions, come visualità tattile. Si tratta effettivamente di una, scusatemi, di una conoscenza che si ottiene attraverso due sensi, appunto quello della vista e quello del tatto, appunto il vedere e il tangere. Esperire l'immagine in questo modo effettivamente produce nel fruitore una serie di reazioni, non soltanto a volte può produrre reazioni di disgusto, se pensiamo anche appunto ad alcune immagini che ci sono state finora mostrate in queste giornate, per i più sensibili, può invece provocare delle reazioni di forte curiosità verieristica, ed è il caso, per esempio, dell'opera delle immagini dei protoferenti rappresentate nell'opera di Johannes Remlin, Il Catoptrum Microcosmicum, pubblicato nel 1619. Si tratta di immagini che sono state studiate recentemente, o meglio, non recentemente, ma sono state ristudiate da Dominique Branchet nella Dame des Nudées, appunto un suo saggio, in cui la Branchet si interroga sul senso e sul significato di queste immagini, sui valori non soltanto anatomici di queste tavole illustrate, sempre ovviamente con le flaps sfogliabili e apribili. Branchet infatti considera le immagini dei protoparenti non solo come dei modelli paradigmatici del corpo femminile e del corpo maschile, ma le considera anche come un invito a riflettere sul dibattito teologico sulla nudità. E infatti sfogliare praticamente il corpo come se si trattasse proprio di un... Sì, sfogliare l'integumento permette non soltanto di rivelare quella che è la nudità fisica dell'uomo, ma anche la sua nudità superlativa, quella che appunto Dominique Franchet definisce come nudità morale, ovvero la nudità superlativa nel senso di interiore. Infatti l'anatomia non si pone soltanto come un'arte della conoscenza del corpo, quindi fisica, organica del corpo, ma come una conoscenza morale, come un'arte della conoscenza del corpo e dell'anima, scusatemi, del corpo e dell'anima. Dominique Branchet infatti parla, sempre in relazione di queste immagini, dell'anatomia come un'arte trasgressiva della rivelazione, soprattutto in riferimento agli ostacoli visivi che sono posti sulle pudenda dei due manichini. Secondo lei, infatti, oscurare la vista, soprattutto in questi punti, che sono punti sensibili, soprattutto per il dibattito teologico, non è altro che un invito a trasgredire, cioè non è altro che un invito a disvelare. Quindi immagini di questo tipo avevano sicuramente, quindi gli Anatomical Fugitive Sheets avevano sicuramente una finalità didattica, didascalica, perché appunto, come abbiamo detto, trasmettono, diffondono i rudimenti anatomici sul corpo umano, ma è senz'altro vero che soprattutto dalle rappresentazioni che qui vedete, non c'è soltanto un intento di divulgazione scientifica, ma una vera e propria stratificazione di sensi morali, teologici, culturali che Andrea Carlino attribuisce a tutta l'iconografia di Ancien Régime Anatomique. Che cosa si intende per Ancien Régime Anatomique? Tutta l'iconografia anatomica dalle origini fino all'Ottocento, cioè fino poi alla nascita della clinica fondamentalmente. E infatti Carlino sostiene che ogni immagine anatomica, anche quella che sembrerebbe più scientifica, quindi più oggettiva, in realtà non è altro che un'immagine che risponde all'imperativo metaforico, ovvero all'imperativo di stratificare il corpo una serie di significati morali, teologici, ovvero considera il corpo come, perdonate per la pronuncia, catalyseur de signification multiple, culturelle, sociale, symbolique, o lien d'expression du sujet, de sa cosmologie, de son identité. Le corps n'est donc pas un objet objectivable, de pur but de subjectivité subjectivante. Quindi il corpo è praticamente come un catalizzatore di significati vari, quindi sociali, culturali e simbolici. Vi ho posto qui un esempio tratto da un set di quattro illustrazioni, di quattro incisioni flex, intitolato Le quattro stagioni. In realtà è conservato alla Duke University, ma è realizzato da un anonimo. Però è interessante perché qui potete vedere, sempre un'immagine flap, scusate, potete vedere non solo la rappresentazione del corpo, ma anche una serie di cartigli biblici in cui sono stati riportati appunto dei passi tratti dalla Bibbia, e poi alle spalle di queste due figure, che probabilmente rappresentano Adamo ed Eva, in questo caso in realtà ci sono quattro set, perché appunto ogni figura, quattro figure, perché ogni figura rappresenta una stagione, in questo caso appunto la stagione dell'autunno. No, quindi non soltanto rappresentano le fasi della vita, ma c'è anche una correlazione con l'astrologia, con lo studio appunto degli astri. Infatti qui vedete alla base ci sono dei quadranti astrologici. Ma un'opera che sicuramente mette in pratica, potremmo dire, questo imperativo metaforico di Carlino è l'Armonia astromedico-anatomica di Francesco Minniti, di cui qui ho inserito il QR, così che possiate, se volete, vederla, visionarla sulla nostra biblioteca anatomica. È un'opera che è stata pubblicata nel 1690 a Venezia presso Gian Francesco Valvasense, ed è interessante perché recupera il modello del taccuino astrologico, ovvero delle opere in cui venivano indicati i giorni propizi e infausti per le operazioni mediche. Quindi qui il fondamento praticamente filosofico è quello della melotesia fondamentalmente, ovvero la colleganza, lo dice stesso il sottotitolo dell'opera, tra gli astri e il microcosmo. E la concezione del corpo, quindi come un catalizzatore di significati, o comunque come al centro di un sistema di corrispondenze e di analogie, viene rappresentata sin dall'immagine del frontespizio, che come vedete rappresenta un uomo, una figura, a cui ogni parte del corpo è associata o un associato un diverso segno zodiacale, per esempio la testa l'Ariete, le cosce l'Acquario e così via. Questa è un'iconografia tipica del Rinascimento ed è denominata l'uomo astrologico. Quindi l'uomo astrologico praticamente rappresentava il collegamento fisico tra il micro e il macrocosmo. Ecco, come vedete, sempre un'immagine flex, Adele e Stefano ci hanno anche mostrato il video di questa immagine. E appunto si raggiunge lo scheletro attraverso questo sfogliare l'integumento. Tra l'altro, sfogliare il corpo in questo modo produce nel fruitore una sorta di mimesi chirurgica, ovvero sembra quasi che il fruitore possa sostituirsi al chirurgo, ovvero prendere il suo posto e sostituire con le dita il bisturi. Probabilmente Minniti recupera la tavola appunto del suo frontespizio, recupera l'immagine del suo frontespizio da un'opera pubblicata, postdatata in realtà, dalla Wellcome Library del 1663 di Antonio Moneta, Il vero disegno degli interiori del corpo umano. Si tratta in realtà di un fugit scheat, quindi non abbiamo tutta l'opera, ma soltanto appunto questo foglio sciolto, che come vedete è praticamente l'immagine è la stessa. L'unica cosa è che Minniti ha collegato i segni zodiacali alle varie parti del corpo, quindi ha moralizzato ulteriormente il corpo, facendoci intravedere questa cosmografia, no? Morale e fisica dell'uomo. In questo caso, infatti, non ci troviamo di fronte a un uomo zodiacale, ma di fronte a un uomo dei Salassi, ovvero venivano indicate con questi numeretti le varie vene presenti nel corpo e soprattutto il momento più propizio, secondo il collegamento con gli altri, quindi secondo le congiunture astrali, più propizio per salassarle. Che cosa mi interessa soprattutto di questa immagine è diciamo, l'introduzione, come Moneta presenta questa sua immagine, come la giustifica. Probabilmente non ho molto tempo, quindi non leggerò tutto, ma appunto, meraviglioso avvertimento fu quello anticamente datoci dall'oracolo, che in poche parole ci consiglia di conoscere noi stessi, perciò che considerando da un canto la mirabile fabbrica dell'uomo, l'ordine, il numero, il sito, gli uffici delle parti sue, cosa che non solamente devono essere conosciute dal perito medico e chirurgo, ma ancora da qualsivoglia altro che si innalza a contemplare la meravigliosa architettura fatta dalla mano di Dio. Salto. A questo fine abbiamo con il ritratto del naturale disegnato in questo foglio, quanto più brevemente si è potuto, tutti gli interiori del corpo umano e le vene, che ordinariamente si salassano in detto corpo, sperando appresso rinnovare la memoria a chi qualche fiata nei corpi morti le ha vedute e a chi non è stato molto curioso o non gli ha comportato il vederle, soddisfar con quello disegno per invitarlo ad ogni modo a così nobile contemplazione e conoscimento di se stesso. Qui praticamente sono racchiuse tutte le funzioni che di queste immagini, di questi anatomical fugitive sheets. Il primo ovviamente vede proprio una moralizzazione dell'anatomia, che diventa espressione dell'imperativo del nosce te ipsum, ovvero di quell'imperativo che l'oracolo scriveva a lettere dorate, come appunto il gnosis eton, quindi la conoscenza di se stessi, che, e qui questo è un altro punto importante, non deve soltanto riguardare il perito medico e chirurgo, ma tutti coloro che intendono contemplare la meravigliosa architettura realizzata dalla mano di Dio. Un altro passo sempre interessante è questo relativo alla memoria, ovvero si intende attraverso la sostituzione del corpo organico, quindi del corpo fisico, con un'immagine, rinnovare la memoria di quelle parti, di quegli organi interni che probabilmente a ognuno di noi è toccato vedere. Non soltanto, tuttavia, immagini anatomiche sussumano temi morali e religiosi, ma anche icone religiose possono divenire oggetto di discorsi anatomici. È il caso dell'anatomia della sindone di Vittorio Amedeo Barralis. Infatti, il secondo caso studio di cui intendo occuparmi riguarda la reliquia più celebre del Rinascimento, appunto il lenzuolo, si tratta appunto di un lenzuolo, armatura saria, lo conoscete tutti, in cui vi sono delle macchie di sangue impresse che restituiscono la figura del corpo di Cristo. In che modo la sindone è un'immagine viscerale? Da un lato è un'immagine viscerale perché, nel senso più letterale del termine, dell'aggettivo, perché rappresenta effettivamente attraverso questa cartina di sangue l'apparato circolatorio. Mentre è un'immagine viscerale, nel senso più figurato del termine, perché è probabilmente l'immagine che più suscita reazioni di pathos nel fedele. Quindi è appunto l'immagine, la reliquia, che veniva chiamata reliquia sanguinante, probabilmente con una potenza catechetica più forte nel Rinascimento. Tra l'altro, le viscere hanno anche una forte pregnanza teologica, ovvero un significato teologico, ovvero, come ci ricorda Teodoro De Giorgio, il termine viscere non è scevro da significati cristologici, ma si ritrova in numerosi testi biblici, anche nella Settuaginta, nell'Antico Testamento, associato alla misericordia di Cristo, ovvero l'espressione visceribus Christi, vuol dire appunto, indica proprio questo provare compassione fin nelle viscere, addirittura essere misericordioso fino alle viscere. Inoltre, il termine da questa espressione celebre in Visceribus Christi ha origine anche un genere della ceroplastica anatomica, che è quello del crocifisso del tipo in Visceribus Christi. Ecco, in che modo, appunto, perché ci interessa, la sindone? Perché, appunto, come dicevo prima, diventa l'oggetto di discorso anatomico nell'opera Anatomia Sacra per la Novena della Santa Sindone, pubblicata nel 1685. Vittorio Amedeo Parralis è un padre teatino che scrive, un vero e proprio libretto, un manuale, potremmo dire, per la devozione di questa reliquia. L'opera si divide infatti in tre parti. La prima è un compendio storico che ripercorre la vicenda storica appunto della Sindone, si apre con l'immagine della cappella del Santo Sudario di Torino. La seconda parte invece è intitolata Novena e si apre con una tavola. Con un'incisione dispiegabile, questo dispiegarsi quasi ricorda il dispiegamento del lenzuolo, in cui viene rappresentata la figura quindi l'immagine della sindone attorniata a una cornice ottagonale rappresentante all'interno una serie di simboli associati alla narrazione della passione. Per esempio, vediamo il gallo che annuncia il tradimento di Pietro, vediamo la brocca per la lavanda dei piedi e così via. Questa immagine sembrerebbe quasi essere costruita allo stesso modo delle Anatomical Fugitive Scenes, ovvero presenta una didascalia in cui se prima appunto ai numeri veniva associata la didascalia, la spiegazione delle singole vene, in questo caso invece ogni ferita corrisponde a un evento della passione, un evento della passione. Infatti vediamo per esempio la lettera A, piaghe delle piante dei piedi, la lettera B, piaghe delle cosce e delle gambe. Lo stesso schema ritorna nella terza parte, ovvero la corona, che si apre sempre con un'immagine anatomica della sindone, questa volta torniata da una cornice ovale costituita da 33 caselle, in cui ogni casella, diciamo, in ogni casella è iscritto un momento della passione. Ecco, Barrali si serve del corpo, o meglio, dell'evocazione del corpo in assenza attraverso la sindone di Cristo per ricostruire la vicenda della passione, quindi, o meglio, per permettere a ogni spettatore di rileggere, di rivivere, più che altro, quindi c'è quasi una performance, il momento del martirio. In che modo queste immagini possono dialogare tra di loro? Penso, nonostante abbiano comunque un'audience diversa, ovvero le Anatomical Fugitive Scenes si diffondono prevalentemente tra studenti, professori nelle dissection halls e si diffondono nei teatri anatomici o anche nelle collezioni private di curiosi o di collezionisti. D'altra parte, invece, le immagini che abbiamo visto qui, ovvero queste icone religiose della Sindone, si diffondono in cerchie ristrette di confraternite religiose, per esempio tra i gesuiti e i teatini, eppure sembrerebbero avere delle funzioni in comune. La prima funzione è quella sostitutiva, ovvero l'anatomical fugitive scenes, ovvero la rappresentazione del corpo, in un certo senso deve sostituire il corpo e talvolta anche ovviare al disgusto che il corpo vero, il cadavere, può provocare nel cuore. Nella sindone, invece, la funzione sostitutiva riguarda, appunto, come ho già detto, la rievocazione del corpo di Cristo attraverso la ricostruzione delle macchie di sangue presenti sulla sindone. La funzione mimetica, appunto, è propria di queste immagini viscerali, ovvero quella di permettere al fruitore di vivere un'esperienza estetica e sinestetica attraverso appunto un'esperienza multisensoriale. La funzione edificante è stato più volte ribadito con il riferimento ad Andrea Carlino, quindi sono delle immagini fortemente moralizzate che, sebbene comunque nel caso di Anatomical Fugitive Scenes debbano trasmettere una conoscenza epistemica, hanno comunque un sostrato morale, filosofico, teologico importante. La funzione dimostrativa è interessante soprattutto nel caso, è scontata per le Anatomical Fugitive Scenes, è interessante per la sindone, perché Barralis riconosce nelle macchie di sangue sul lenzuolo la prova autoptica dell'esistenza storica di Cristo e dell'unione ipostatica, quindi questa duplice natura umana e divina. E infine la funzione mnemonica, ovvero entrambe si servono di una memoria sensoriale per poter trasmettere la conoscenza. Quindi ritorniamo un po' a quello di cui ci ha parlato Massimo Rinaldi, ovvero l'esperienza non soltanto visiva, ma appunto anche proprio anche tattile attraverso questi grafici, che ci permette di esperire l'immagine in modi mai prima conosciuti.